consigliere, ora onorificenze lasciamo bene. Dunque, allora, la mia esperienza più lunga di controllo è stata quella per 15 anni, dal 90 al 2004, di relatore alla Corte dei Conti nel giudizio sul rendiconto dello Stato, funzione che ho mantenuto appunto come Presidente delle sezioni dell'Unitenziata di Controllo. Ora mi trovo di fronte, di questo vi parlerò, al fornire un contributo per un nuovo compito attribuito al CNEL. Voglio soltanto commentare un momento l'ultimo intervento della dottoressa Panzironi per notare che, insomma, la prova del budino è nel mangiarlo. Queste questioni di valutazione, un suggerimento organizzativo per il futuro, sono più importanti e si capiscono meglio quando hanno riguardo a specifici settori e si entra nel merito. Altrimenti stiamo sempre a leggere i menu metodologici, e invece quando si parla di un settore la cosa è molto interessante. Devo, da persona diciamo non più giovane, per usare un eufemismo, devo spendere una parola a favore della tradizione di valutazione del sistema scolastico italiano, perché un centro di Villa Aldobrandini, il professor Giovanni Gozzer, un uomo legato alla, secondo me, all'intelligenza cattolica migliore al tempo del monopolio democristiano del Ministero, svolse però là, al centro di studi che stava a Frascati, a Villa Aldobrandini, un lavoro di molto pionieristico, a partire proprio dall'inizio degli anni 60, che credo valga la pena di ricordare. Allora, noi qui siamo di fronte, il problema che abbiamo tutti di fronte è quello di migliorare l'amministrazione italiana e renderla più moderna, più corrispondente alle attese dei cittadini. Qui ci sono voglio menzionare tre diverse voci, trovando una differenza. In questo modo cercherò di definire anche il ruolo specifico che il nuovo compito del CNEL, di cui vi dirò, implica. Primo, c'è una valutazione complessiva dei risultati di finanza pubblica, compete alla Corte dei Conti con la relazione sul rendiconto annuale dello Stato. Nella impostazione che è stata data a quella relazione non si tratta di un documento solamente contabile, ma di una valutazione per funzione, obiettivo e programmi dei risultati, ma naturalmente dei risultati di finanza pubblica. Risultati di finanza pubblica che però servono, aprendo poi la scatola nera del procedimento e dell'organizzazione, anche a cercare di capire perché certi risultati sono stati raggiunti o non raggiunti. Poi c'è il CIVIT, che è una novità, secondo me allo stato degli atti giuridici, parlo in questo caso come giurista, più un'agenzia indipendente che un'authority, anche se sarebbe auspicabile che i connotati che la dottrina attribuisce all'autority di totale indipendenza fossero accentuati. Oggi non mi sembra che ci siano. Cioè è un'amministrazione dotata di particolari garanzie di autonomia tecnica e culturale, ma insomma non corrisponde secondo me alla... Ma in ogni caso, autority o agenzia che sia, è un organismo indipendente importante, poi grazie al lavoro degli amici che ne fanno parte, a Martone, a Filippo Patroni Griffi, a Enna, a Luisa Torchia, quindi una composizione molto qualificata e qualificante, il CIVIT certamente ha dato e darà un impulso per trasformare i controlli interni in veri organismi indipendenti di valutazione. Anche per gli OIV credo che la parola indipendenti sia un po' retorica, perché questi controlli interni potrebbero diventare veramente autonomi se, collegandosi a una rete che fa capo al CIVIT, entrassero in un sistema, come si fece per il SISTAN, di vera e propria, diciamo, indipendenza dall'esecutivo. In ogni caso è importantissimo che questo lavoro e sta nel cuore del miglioramento dell'attività dell'amministrazione, si inserisce secondo me allo stato attuale in un organigramma fra amministrazione attiva e organi di governo, un ruolo quindi cruciale. La legge Brunetta all'articolo 9 attribuisce al CNEL il compito di fare una relazione e una conferenza annuali sulle livelli e la qualità delle prestazioni finali rese dalle amministrazioni pubbliche ai cittadini e alle imprese. Il CNEL è un organo di rilevanza costituzionale, quindi non c'è dubbio che questa relazione deve esprimere un orientamento pienamente autonomo rivolto in via di ausilio anche al governo, ma principalmente alle forze sociali e al Parlamento. È importante questa norma e io ne do un grande merito all'iniziativa di Brunetta, perché questa è la prima norma che espressamente pone l'accento sulle prestazioni finali rese al cittadino, così come fa il Result Act, GPRA Act del 93, amministrazione Clinton-Gore negli Stati Uniti, e la LOLF 2001, la nuova struttura della legge finanziaria del bilancio in Francia. Quindi è un compito di straordinaria importanza, perché io sono convinto di due cose, temo anche io l'uovo, quindi corro. Il primo, l'azione nel valutare l'amministrazione deve essere rivolta alle prestazioni finali rese ai cittadini. Secondo, questo implica un sistema di misurazione e valutazione legato a indicatori quantitativi e qualitativi e quindi, terzo ma corollario, conseguenza delle due affermazioni precedenti, occorre una crescita straordinaria della cultura statistico-economica, di economia dell'amministrazione, di policy analysis all'interno delle pubbliche amministrazioni. Io in questo, nell'esperienza che ho, non trovo ottimistico il giudizio espresso dal nostro colto e cortese introduttore Giovanni Urbani, nel senso che io ritengo che ancora il disegno della pubblica amministrazione dalle riforme del primo degli anni 90 fino alla legge Brunetta è un disegno moderno ed è orientato alla programmazione per funzione obiettivo e alla valutazione delle performance, non corrisponda alla reale esperienza amministrativa e alla cultura prevalente negli uomini dell'amministrazione. Ritengo che la nostra amministrazione nei fatti, nell'esperienza, è un concetto alto, nell'esperienza giuridica, e sia un'amministrazione per atti legata a una cultura giuridica e contabilistica, culture indispensabili al funzionamento dell'amministrazione, ma insufficienti per un processo di suo ammodernamento. Quindi credo che il lavoro da fare sia molto, il che accentua il mio interesse positivo per lo spirito complessivo della legge 15 e poi decreto legislativo 150 legate al nome del ministro Brunetta, perché indubbiamente ci voleva un economista alla guida di quel dipartimento. Troppi giuristi si erano succeduti che ritenevano che una volta fatta la legge fosse compiuto, non è così. Quando è fatta la legge poi si comincia. Semmai un limite, quindi trovo molto positivo lo spirito, l'impianto con cui il nuovo ministro ha affrontato problemi della pubblica amministrazione, ma ecco un limite grosso, ma questo il governo italiano è fatto così, è il che si è mancata anche questa volta, come mancò con le leggi Ciampi e Bassanini all'inizio degli anni 90, un collegamento che invece è essenziale in tutte le esperienze di riforma amministrativa che poi producono conseguenze concrete, fra struttura del, programmatica del bilancio e modelli e conformazione delle pubbliche amministrazioni. Le leggi di bilancio non sono collegate alla riforma amministrativa e questo è un male, probabilmente dipende dalla difficoltà in un governo, anche se in questo caso un governo non di coalizione, un governo di una maggioranza che insomma, era almeno all'inizio molto omogenea, però si vede che le diversità dei centri di potere continuano a rendere difficile un coordinamento interdipartimentale. Mentre invece a me è caruto ristudiare negli anni 70 la riforma che fu partita a Giscard d'Estaing in Francia, allora ministro delle finanze Louis de Rivoli, e attorno a due sigle, condotta attorno a due sigle, RCB, Rationalisation des Choix Budgétaires, e una seconda, Nouvelle Technique d'Organisation, e la strutturazione programmatica del bilancio deve andare insieme alle modifiche organizzative e procedimentali, altrimenti c'è una schizofrenia e anche i propositi di rendere manageriale il comportamento dei dirigenti, se non c'è un'assegnazione di risorse legata a programmi, alla loro verifica, non si riesce a far funzionare. La relazione del CNEL, la relazione del CNEL deve essere centrata, questa è la sua novità, sulle prestazioni finali rese ai cittadini e alle imprese. Abbiamo impiantato un meccanismo difficile da costruire che si impernia fondamentalmente su una cooperazione con gli organismi che forniscono i dati, che sono l'Istat e la Ragioneria Generale dello Stato. I segnali sono di una collaborazione vera, con particolare calore questa collaborazione mi sembra stia venendo dal nuovo presidente dell'Istat, Giovannini. Perché è importante? È importante perché bisogna costruire un sistema di rilevazioni quantitative e qualitative legate a indicatori, non perché i numeri siano poi una specie di tavola di magica per indovinare il futuro o per misurare il passato, ma perché la valutazione quantitativa va letta, e l'ha detto molto bene la dottoressa Fanzironi, poi con il sussidio del buonsenso e della scienza. Gli indicatori non sono una tavola appunto di predizioni o di ricostruzione del futuro da prendere e appendere al muro come un quadro statico, sono un forte ausilio al giudizio complessivo che altrimenti poggia. In questo senso l'orientamento della relazione del CNEL sarà quello di fondarsi su un sistema di indicatori prevalentemente di output, che sono relativamente più facili da costruire rispetto a quelli di outcome, e poi la peculiarità che deriva dal CNEL, dalla natura di organo corporativo del CNEL, è quella di sottoporre nella fase finale schede di rilevazione, i giudizi che si forniscono attraverso indicatori sulle performance delle amministrazioni al vaglio delle forze sociali. E questa è la peculiarità, cioè mentre diciamo, io credo, tagliando molto con l'accetta, che la Corte dei Conti riferisce prevalentemente al Parlamento il CiVIT, proprio per un suo statuto indipendente, può essere determinante per migliorare l'azione di governo, e quindi CiVIT governo, Corte dei Conti Parlamento. Nel disegno complessivo invece scriviamo CNEL Forze Sociali, che serve anche a rendere la customer satisfaction più viva, perché uno dei limiti della destrutturazione della società è stato quello di dimenticare o di sottovalutare il contributo delle forze intermedie, delle formazioni sociali. Con questa relazione noi pensiamo di sottoporre a un contributo critico e valutativo delle forze sociali, quindi dei grandi corpi intermedi del nostro Paese, l'intero campo dell'azione amministrativa.
Grazie. Grazie. Parlo adesso al professor Antonio Martone, presidente della CiVIT.